15 giorni fa il fratello Gianni, in un bellissimo messaggio che ha tenuto, spero che vi ricordiate, che ha proposto, ed era intitolato La Chiesa, un popolo che glorifica Dio. Se vi ricordate, Maria, ti ricordi? Più o meno. Però non ho ancora detto che cosa. Ha citato i 10 lebbrosi. Vi ricordate? Il racconto dei 10 lebbrosi. Allora, ho riletto questo testo e questa mattina vi propongo la lettura e poi faremo delle sottolineature su questo testo che trovo straordinario. E perché è straordinario? Perché ci mette in risalto ciò che Gesù fa. Noi abbiamo bisogno di capire, di valutare, di analizzare ciò che Gesù fa, per guardarlo attentamente, ma abbiamo bisogno di guardare anche qual è la reazione delle persone che sono coinvolte in ciò che Gesù fa. In questo caso, partendo da Luca 17 e dal versetto 11, i 10 lebbrosi. Quindi questa mattina vogliamo un po' parlare di questi 10 lebbrosi e vedere se ci sono delle assomiglianze con l'atteggiamento di queste persone che hanno avuto in risposta a un atto di Gesù, vedere se c'è qualche assomiglianza anche in noi, no? E quindi non guardare questi lebbrosi in un modo troppo critico, anche se un po' lo dovremmo fare, perché criticando loro in qualche modo può essere che critichiamo la nostra vita. Allora, capitolo 17 di Luca, andiamo a leggere questo meraviglioso testo e per favore, come sovente dico quando leggiamo i testi negli Evangeli, fate finta che sia la prima volta che leggete questo testo, per cercare di entrare nella dinamica che succede nel racconto, far finta in qualche modo di essere lì presenti mentre accadono queste cose. Versetto 11, capitolo 17. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero. E gli disse: alzati e vai, la tua fede ti ha salvato. Questo racconto, miei cari, esprime un invito pressante, un invito ad esprimere la nostra riconoscenza. È quello che abbiamo fatto questa mattina, ma vogliamo analizzare in qualche modo attraverso questo racconto qual è la qualità della nostra riconoscenza. In questo caso, 1 su 10, 10%, una percentuale bassissima, 1 su 10 ha espresso questa riconoscenza a Gesù. Però questa mattina vogliamo interessarci un po' di più degli altri 9. non soltanto su quello che ha espresso la riconoscenza a Gesù, ma vogliamo focalizzare anche gli altri 9, perché può darsi che li assomigliamo. E forse senza può darsi. Infatti questi altri 9 sono spesso considerati degli ingrati. Loro sono testimoni, questi 9, senza volerlo, sono testimoni della straordinaria compassione che Gesù ha. Questa compassione che riempie il cuore di Dio. Stiamo di nuovo parlando di grazia, perché è la base veramente della fede, della nostra vita. Questa grazia così meravigliosa e generosa, che però suscita può suscitare un incontro profondo con il Signore, anche se qualche cosa di sconvolgente. Ma torniamo al testo. La scena, dove si svolge la scena, come si svolge la scena? Tra la frontiera, tra la Samaria e la Galilea. E come diceva Gianni la volta scorsa, una regione difficile, una regione instabile, dove succedono incidenti di tipo etnico-religiosi, giudei con samaritani, proprio dal punto di vista di razza e poi dal punto di vista religioso. In fondo sono due comunità che sono separate da una contesa che continua, una contesa direi secolare. Ma il testo ci propone uno straordinario incontro. Da un villaggio, poco distante da un villaggio, da una borgata, due gruppi di persone si incontrano. Il testo parla solo di Gesù, è vero, già vedo la vostra domanda, ma il contesto è chiaro che Gesù non è da solo, basta leggere ciò che è detto prima e ciò che è detto dopo, Gesù è con i suoi discepoli. Quindi un incontro tra due gruppi di persone. Analizziamo un attimo velocemente questi due gruppi di persone. Sono in qualche modo simili, ma nello stesso modo molto diversi. Un gruppo è formato da 12 uomini, poi c'è Gesù, ed è sospinto da una forte motivazione. Vanno verso Gerusalemme, dove il loro capo Gesù sarà arrestato e ucciso. Ma sotto questa fragilità, in qualche modo, di questo gruppo, esso è portatore di una speranza incredibile e straordinaria. Ha le premesse, questo gruppo, di una promessa, le premesse di una promessa, di un mondo che sarà completamente, radicalmente nuovo, un mondo dove non ci saranno più guerre etniche, né scontri di quel tipo, né grida, né distretta, né ingiustizie, né emarginazione, né impurità, né contagio. Nulla di tutto questo. Questo è quello che esprime, le premesse che esprime questo gruppo che sta andando verso Gerusalemme. Ma guarda caso, tutte queste cose brutte è proprio ciò che vivono invece i membri dell'altro gruppo, quei 10 uomini che sono lì all'ingresso di quel villaggio. L'altro gruppo va a Gerusalemme e questi dove vanno? Questi non vanno da nessuna parte. E soprattutto non vanno verso il villaggio dove probabilmente forse vivevano prima. Perché non possono farlo, perché sono degli emarginati, sono dei lebbrosi, non possono avvicinarsi. La loro malattia, la lebbra, potrebbe essere giudicata come un AIDS odierno. E questa malattia li condanna a errare e ecco, quella cosa lì. Il testo ci dice che non possono fare altro che una cosa, quella di gridare. Gridare perché da coloro da cui si aspettano la carità non hanno nemmeno il diritto di avvicinarsi. Ed è bello che dal faccia a faccia di questi due gruppi che abbiamo visto viene fuori, scaturisce un grido tragico, ma allo stesso modo è un grido che ha una forza straordinaria. Qual è questo grido? Gesù, Gesù, abbi pietà di noi. Questo è il grido tragico, ma nello stesso modo straordinario. Ma guardiamo un po' Gesù. Come spesso e quasi sempre accade, la risposta di Gesù mi mette a KO. Personalmente mi sconcerta. Siete nel testo? Siete nella scena? O siete da qualche altra parte? Cosa fa Gesù? Nessuna predica sul regno di Dio, ad esempio. Nessun appello al pentimento, ad esempio. Nessuna atmosfera particolarmente elettrizzante, ad esempio. Un solo ordine. Gesù prende un ordine che è scritto in Levitico capitolo 14. Andate a farvi vedere, a mostrarvi ai sacerdoti. Ma che razza di risposta è questa? Questi 10 lebrosi hanno appena gridato nella loro triste condizione, Signore abbi pietà di noi, e lui risponde, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Posso dirlo, non so, ma lo dico lo stesso. Sarebbe quasi come dire, quasi, non fraintendete, ma andate un po' a quel paese, lasciatemi stare, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Certo, c'è un ordine di Levitico 14, ma vediamo anche, cerchiamo di entrare un po' nella scena. E loro che cosa fanno? Loro ci vanno, perché non hanno niente da perdere. Forse non conoscono, forse conoscono appena il nome di questo Signore che gli ha detto di andare a mostrarsi ai sacerdoti, ma non hanno nulla da perdere e loro ci vanno. E qui mi piace la sobrietà del testo. Il testo non dice nulla di questo, possiamo fare le nostre congetture, possiamo cercare di capire e di valutare le varie cose, sì, ma il testo non dice nulla di tutto questo, come non dice quasi niente, attenzione, del modo in cui il miracolo avviene. Cosa troviamo scritto? Semplicemente, e mentre andavano furono guariti. Diceva giustamente Gianni l'altra volta che Gesù non li guarisce subito, gli dice andate a mostrarvi ai sacerdoti, e poi questi mentre camminano per andare si rendono conto che sono stati guariti. La sobrietà del testo. Io credo, fratelli e sorelle, lo so che qualcuno mi tirerà le pietre, ma non mi importa. Io credo che questa sobrietà dovrebbe ispirare anche la nostra sobrietà. Davanti al miracolo non si fa salire la pressione spirituale, mi insegna questo testo. Piuttosto forse si fa silenzio e, come dicevo in preghiera, si tolgono le scarpe e si adora. Questo bisognerebbe fare davanti al miracolo, cadere in ginocchio e adorare Dio. Questa è la prima cosa che bisognerebbe fare. Mi piace la sobrietà di questo testo. Cosa hanno detto questi uomini? Cosa hanno detto? Cosa hanno fatto questi 9 lebrosi quando hanno constatato che erano guariti? Hanno constatato questo straordinario miracolo che avrebbe dovuto sconvolgere la loro vita, come ha sconvolto in senso positivo quella del samaritano. Cosa hanno fatto? Niente, proprio niente. Non hanno fatto niente. O meglio, o piuttosto, hanno proseguito il loro percorso, la loro traiettoria, rispettando l'ordine dato da Gesù. Sicuramente saranno andati a mostrarsi ai sacerdoti, anche perché quello era in qualche modo il lascia passare poi per rientrare nella società. Senza questa autorizzazione dei sacerdoti, pur essendo guariti, loro continuavano a essere non avevano l'autorizzazione, la carta in regola per poter entrare, rientrare nella società. Uno solo, ha in qualche modo osato trasgredire l'ordine che ha dato Gesù. Forse è andato dopo a mostrarsi ai sacerdoti. Non lo sappiamo, il testo non lo dice. Non lo dice. Perché questo qui è tornato indietro da Gesù? Io credo perché ha capito che era liberato da una doppia emarginazione. Una, lebbroso, e l'altra, samaritano. Torno sugli altri 9, perché questi altri 9 mi turbano e mi appassionano nello stesso modo. Non tanto per ciò che hanno fatto, visto che non hanno fatto niente, ma per ciò che è stato loro fatto. Qui vogliamo puntare il dito e vedere il lato della storia. Per ciò che è stato loro fatto. Questi 9, miei cari, ma è straordinario, sono stati l'oggetto della misericordia di Dio, incondizionata, senza limiti, senza reticenze. Però non hanno percepito che questa grazia, questa misericordia, offriva loro l'apertura di una nuova relazione con Dio, di una nuova relazione che era capace di trasformare le loro vite, le loro esistenze. Questo non hanno capito. La loro richiesta di aiuto, Gesù abbi pietà di noi, era stata esaudita perché sono stati guariti. Loro ne hanno beneficiato perché non erano più lebbrosi. Si sono conformati ai precetti religiosi. Sono andati dai sacerdoti. Ma tutto si è fermato lì. In qualche modo si sono accontentati. Qui ci sono tre cose importanti che vorrei dire. Sono stati, oserei dire, delle persone obbedienti, ma la loro obbedienza era un'obbedienza legalista, che non serviva a niente. Come può non servire a niente la nostra obbedienza legalista quando rimane tale? Oserei quasi dire che preferisco una disubbidienza. Concedetemi questa cosa, piuttosto che un'obbedienza legalista. Erano questi 9 anestetizzati. Forse dovevano entrare in sala operatoria, non lo so. Anestetizzati. E io mi chiedo quante volte, di fronte a ciò che Dio, Cristo, ha fatto per noi, non siamo come questi 9 che siamo anestetizzati, incapaci di produrre un ringraziamento che sia profondo e valevole. Questi 9 hanno 3 cose fondamentali, erano addormentate, anestetizzate. Stiamo attenti che non siamo in questo caso anche noi. Prima cosa, la gioia della liberazione. Dov'è finita la gioia della liberazione? Guardiamo il samaritano. Lui sì che ha avuto la gioia della liberazione. La seconda cosa, ad esempio, anestetizzata, la meraviglia davanti al dono di Gesù, davanti alla grazia. Abbiamo parlato tanto in questi giorni, ancora questa mattina, di grazia. Che cos'è questa grazia? È questo dono immeritato che Cristo ci fa. Questa è la grazia. Altra cosa anestetizzata, la capacità di adorare e di essere riconoscenti. Questo testo, miei cari, ci svela un aspetto importante dell'opera che Dio compie nel mondo. Giovanni 2, 24, 25 afferma che Gesù conosce quello che c'è nel cuore dell'uomo. Deduzione, Gesù conosceva il cuore di questi lebbrosi. Quindi conosceva, anche prima di operare questo atto miracoloso, potente, compassionevole, conosceva quale sarebbe stata la reazione dei 9 lebbrosi, o meglio, la loro non reazione. Eppure, qui entriamo nella straordinarietà di questo testo, eppure l'ha fatto lo stesso. Questo mi colpisce profondamente e vorrei che colpisse anche voi questa mattina profondamente. Gesù lo ha fatto lo stesso, anche se sapeva già che questi qua se ne sarebbero un pochettino fregati. Però poi ha posto una domanda su di loro. Ed è la domanda che echeggia e dovrebbe echeggiare questa mattina nei nostri cuori. Dove sono gli altri nove? Dove sono finiti gli altri nove? È come se Gesù questa mattina ci dicesse: dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sono gli altri nove? Però non li ha fustigati denunciando la loro ingratitudine. E né tantomeno ha fatto quello che forse avrei fatto io. Venite qua, vi faccio ridiventare lebbrosi. Non ha ritirato la guarigione. Questa è la grazia straordinaria che mi mette in difficoltà e che mi permette di adorare e lodare Dio. Rimane però un fatto, e qui entriamo nel centro di quello che voglio dire questa mattina. Rimane un fatto però fondamentale che questo testo mette davanti: la riconoscenza è rara. Fratelli e sorelle, amici, la riconoscenza è rara. Forse più rara ancora delle conversioni. 1 su 10. Dove sono gli altri 9? Dove sono? Pensavo a tutti quei miracolati, leggendo gli Evangeli, straordinario, cosa che dovremmo fare di più, e forse predicare anche di più sugli Evangeli. Leggendo gli Evangeli, tutte quelle persone guarite, dove sono finite tutte quelle persone? Quanti di questi si sono schierati, ad esempio, durante il suo processo, a suo favore? Quanti? Quanti di questi miracolati lo hanno accompagnato nella spaventosa solitudine del Golgota? Io quando faccio questa considerazione dico: ma Signore Gesù, ma chi te l'ha fatto fare? Ma ne valeva la pena per delle canaglie come noi? Sì, lui ha deciso che ne valeva la pena. Ma la riconoscenza è rara, questo è un fatto. Ma l'altra cosa bella è che Gesù non si ferma davanti alla mia insensibilità. Gesù non si ferma davanti alla nostra ingratitudine, ma lui continua a compiere atti d'amore. Ecco la grazia, ecco la grazia. Lui continua a compiere atti d'amore. La compassione del Signore Gesù Cristo, siccome è grazia, è gratuita, naturalmente gratuita. E non ha bisogno di trovare delle motivazioni oltre a queste. Basta questa qui. Amore. Ed è gratuito. Parlando di suo padre, nel Sermone sul Monte, Gesù dice una cosa straordinaria. Dice che fa levare il suo sole. Attenzione, avevo mai notato questo suo. Io leggevo una cosa e poi ne ripetevo un'altra. Vedi quando uno sei ma proprio concentrato o sballato male? Fa levare il suo sole. E mi è piaciuto questo, leggendo il suo. È di Dio. Non il suo sole. Leggete, leggete. E sopra i malvagi e sopra i buoni. E poi dice che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Trovate questo in Matteo 5,45. Cosa significa tutto questo? Voglio dire che cosa significa, perché una volta, non importa quale, ho sentito un commento dal pulpito di questo testo che mi ha fatto un effetto strano. Il commento era questo: perché i buoni beneficino del sole, È inevitabile purtroppo che una parte sia sprecata, vada sprecata, scaldando i malvagi e gli ingrati che non ne hanno alcun diritto. Bella, eh? Bella interpretazione. Io la chiamo un'interpretazione ingenua, ma forse più che ingenua anche un po' idiota. Cosa significa? A me sembra che sia tutta un altro affare, un'altra faccenda. Mi sembra che Gesù voglia dire siate figli di questo Padre, dice Gesù, amando non soltanto chi vi ama, ma anche il vostro nemico. È perché è così che Dio ama. Assomigliate dunque a questo Dio la cui misericordia si estende volontariamente a tutti, senza esclusioni, senza calcoli. In fondo Gesù ci vuol dire amate per amore, punto. Fate del bene perché semplicemente è il bene, un altro punto. Siate benevoli, anche se non raccoglierete che ingratitudine. Questo mi sembra il vero significato di questo testo. Avevo letto da qualche parte, ma non mi ricordo più dove, una cosa che mi sono annotato, che è straordinaria. Ed è una lezione per me e per noi stamattina. La misericordia gratuita fa parte del patrimonio genetico dei figli del Padre Celeste. Avete capito bene? Abbiamo capito bene? La misericordia fa parte del patrimonio genetico dei figli del Padre Celeste. Perché? Perché Dio è un Dio generoso. E la guarigione di questi 9 lebbrosi è un esempio di questa generosità di Dio verso tutti. Questa generosità verso tutti di cui parla il sermone sul monte o del monte o della montagna o quello che volete. E questo miracolo, come tutti i miracoli che Gesù ha compiuto e che compie, annunciano proprio questo mondo nuovo e ancora nascosto di cui ho accennato all'inizio, cioè un mondo dove non ci saranno più né pianti, né grida, né ingiustizie, né emarginazione, e né questo e né quell'altro, tutte le cose brutte. Il samaritano ha capito questo, ha realizzato questo, e per quello che è tornato indietro. E stava andando verso i sacerdoti, ha fatto mezzo giro, simbolo della conversione, ed è ritornato verso Gesù. Straordinario, straordinario. E che cosa ha fatto? Ha glorificato Dio, adorato Dio, e ha detto a Gesù, grazie che hai compiuto questa cosa straordinaria. E proprio lui, e non gli altri 9, ha potuto ascoltare una parola ancora più profondamente e radicalmente trasformatrice che la guarigione. Che la guarigione. Qual è questa parola? Qual è questa parola che gli altri 9 non hanno ascoltato? Vai tranquillo, alzati, vai. La tua fede ti ha salvato. E qui voglio dire una cosa importante, e ho guardato l'orologio proprio per non evitare che qualcuno mi ricordi la storiella dell'inizio, ma sono 11:30, per cui ho ancora qualche minuto, che vi piaccia o no. Sono molto liberale io, sotto questo aspetto, spero non nell'aspetto biblico che ha un altro significato. Ecco la cosa importante, attraverso il miracolo il samaritano ha incontrato chi? L'autore del miracolo. Questo mi sembra importante. Attraverso il miracolo ha incontrato l'autore del miracolo. perché l'autore del miracolo è molto più importante che il miracolo in sé. E adesso, avendo incontrato l'autore del miracolo, nessuno potrà più separarli. E questo mi piace tanto. Gli altri nove, perché vogliamo ancora dire qualcosa sugli altri nove. Che cosa hanno fatto gli altri nove? Si sono accontentati. Semplicemente accontentati. E questa io trovo che sia una delle parole più distruttive che possano esserci nella nostra vita cristiana. Attenzione! Dobbiamo specificare cosa? Perché Paolo dice in un certo testo che si accontenta dello stato in cui si trova. C'era un fratello che anche qui interpretava male questo testo e ringraziava Dio, era contento quando era in Australia, in Germania, perché dice nello stato in cui mi trovo. Ma poi abbiamo dovuto spiegargli che cosa voleva dire. A parte questa cosa qui, la parola accontentarsi è una parola brutta ed è una parola che è responsabile di drammi di vita cristiana. Questi nove si sono accontentati della compassione generale di Dio. Forse anche noi potremmo accontentarci della misericordia e della grazia di Dio. E poi si ferma tutto lì. Siamo contenti della grazia, ma tutto finisce lì. Senza aspirare questi nove, senza desiderare, al contrario del samaritano, di incontrare il Dio compassionevole. Sono due cose diverse. Noi dobbiamo puntare a incontrare personalmente, a avere una relazione personale profonda con il Dio compassionevole e non accontentarci in senso generale della sua grazia e della sua misericordia. Concludo. Dove sono gli altri nove? Ha detto Gesù. Dove sono io in questo momento? Dove sei tu in questo momento? Nella nostra vita cristiana, nella nostra vita di discepoli, penso che dobbiamo impegnarci con i 10 lebbrosi e non soltanto con quello la cui conversione può essere scontata, vedi il samaritano, ma anche con gli altri 9. Però dovremmo stare attenti a non confondere una cosa importante. Ciò che ha ricevuto il samaritano, l'abbiamo già detto e lo ripeto, ha ben altra dimensione rispetto a ciò che hanno ricevuto gli altri 9. Fra poco parleremo di azione sociale e l'azione sociale non è sufficiente a salvare l'uomo dalla sua rottura con Dio, ma può essere un bellissimo veicolo. L'azione sociale di per sé non comunica la vita eterna, ma può essere una buona prospettiva per poterla comunicare. Ma attenzione, Gesù, nonostante questo, quel Gesù figlio del Padre Celeste, che fa levare il suo sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti, eccetera, eccetera, cosa ha fatto? Non dimentichiamolo, li ha comunque guariti senza calcoli e senza reticenze. E io credo che questo miracolo fonda e legittima l'impegno sociale dei cristiani. Sono convinto di questo. Fonda e legittima l'impegno sociale dei cristiani. E questo non dovremmo mai dimenticarlo. Ma ancora una parola per noi, quanto a noi che siamo qui questa mattina. Chi siamo noi in fondo? Parafrasando, siamo dei lebbrosi guariti. Nient'altro che lebbrosi purificati e guariti. Allora in quanto tali, stiamo attenti e facciamo in modo che la nostra vita, come quella del samaritano, al di là dei precetti religiosi, sia la nostra vita riorientata verso l'adorazione di Dio. cosa estremamente importante. E che la nostra vita possa essere veramente una vita che, come quella del Samaritano, dà gloria a Dio. Non soltanto la domenica mattina quando veniamo qui perché abbiamo il culto di adorazione, ma tutti i giorni. Maurizio diceva questa mattina, devo chiedere perdono a Dio perché ho messo Dio un po' da parte. Quante cose avremmo da chiedere perdono? Io potrei chiedere perdono a Dio perché nella settimana passata sono stato come gli altri 9. Non sono stato come il Samaritano, ma sono stato come gli altri 9. Mi sono accontentato della grazia generale di Dio, senza andare verso Dio, verso Gesù, durante la settimana e ringraziandolo per la grazia che ha manifestato verso di me. Che la nostra vita possa essere una costante vita che dà gloria a Dio e che il motore possa girare a pieni giri, quel motore che ci fa andare verso la riconoscenza e che il nostro scopo possa essere questo, di avere compassione, misericordia verso tutti quelli che ne hanno bisogno. Non soltanto verso chi poi dice grazie a Dio, ma anche verso quelli che se ne vanno per la loro strada, per il loro percorso e per la loro traiettoria. Che Dio ci possa guidare e ci possa far riflettere su questo testo, che lo trovo straordinario, proprio per tutti gli insegnamenti che mi può dare e che ci può dare. Ma dopo aver letto e meditato questa storia, dovrebbe cambiare qualcosa nella nostra vita, perché questo è ciò che deve fare la parola di Dio proclamata, letta, meditata, anche se con insufficienza. Portare alla riflessione e al cambiamento. Spesso diciamo che non vorremmo uscire da qui gli stessi o come quando siamo entrati. Ogni volta che ci troviamo insieme dovremmo uscire con qualcosa che ci rinnova, che ci fa riflettere e che porta un cambiamento nella nostra vita. Questo però dipende da noi, perché è una nostra scelta. Voi non potete decidere per me, io non posso decidere per voi. Ognuno di noi deve mettersi davanti al Signore, perché questo miracolo, che anche questo miracolo possa succedere, il miracolo di cambiare atteggiamento, di riflettere su ciò che la parola di Dio ci pone davanti. Preghiamo. Signore, ci sentiamo insufficienti di fronte ai tuoi insegnamenti, ma ci sentiamo anche pieni di coraggio, perché la grazia che tu ci hai fatto, che tu ci hai dato, è veramente stupenda e va al di là di tutti i nostri limiti. Quindi ti preghiamo, Signore, che la tua vita in noi possa generare dei buoni frutti, una vita di adorazione e di servizio verso gli altri. Nel nome di Gesù. Amen.